ascoltando i podcast di Radio Bue, la web radio degli studenti dell'Università di Padova, www.radiobue.it.
Martedì 20 aprile 2010, benvenuti Earth Intruders Rassegna Stampa. E benvenuti amici ascoltatori ad una nuova puntata della vostra rassegna stampa preferita. Siamo sempre qui in diretta dalle 11:30, io sono Alessandro sulle frequenze virtuali di Radio Bue e cominciamo questa settimana densa di appuntamenti e di ospiti, perché è la settimana della cultura, ma perché è anche la settimana di cui noi parleremo in occasione della giornata mondiale del libro e del diritto d'autore, ed è anche la settimana in cui c'è giovedì e venerdì il Festival Internazionale del Giornalismo, in cui ovviamente noi saremo in prima linea. E quindi, senza perdere tempo, vi diamo subito i nostri contatti. Sapete che potete cercarci, che dovete cercarci su Facebook contattando Radio Bue Padova, oppure potete scrivere una mail a diretta@radiobue.it, oppure potete contattarci anche online, ovviamente in diretta, se su Skype a radio_bue_diretta, oppure su Messenger a diretta@live.it. Molte le sorprese, molte le novità, stiamo lavorando molto per voi. Ieri abbiamo avuto i nostri microfoni, sorpresona Gian Antonio Stella. Quest'oggi avremo Raffaele Fiengo, professore dell'Università di Padova, ma anche un volto noto del giornalismo italiano. A proposito di giornali, vediamo le prime pagine dei quotidiani di oggi. Corriere della Sera, graduale ripresa dei voli. Gli scali del nord aperti ieri mattina e subito richiusi. Il primo jet danneggiato dalle polveri. Si parla del vulcano islandese, delle ceneri che ha sparso su tutta l'Europa e delle difficoltà e dei disagi nati dalla sospensione dei voli. Ancora dalla prima pagina del Corriere della Sera, federalismo, il mistero del silenzio tombale, è un articolo di Giovanni Sartori. La Gelmini, dal 2011 professori regionali. Apertura sulle graduatorie legate alla residenza. E ancora, l'Italia e il paziente che l'America non cura, come prima pagina del Corriere della Sera. La Repubblica, nube sull'Italia, i voli ripartono. Il CNR, entro 24 ore le polveri copriranno la penisola. Bruxelles studia aiuti per le compagnie, caccia nato danneggiato dalla cenere in quota. Ancora dalla prima pagina della Repubblica, Goldman si indaga su altre banche, giù le borse, nuove tensioni sui titoli della Grecia. Clegg, il re in una notte che vuole l'Inghilterra, il leader dei liberal democratici britannici Nicholas Clegg. E vi prego, salvate la miosfera, è un articolo di Stefano Benni dalla prima pagina della Repubblica. La Stampa, cambiano le regole e si vola. Atterraggio d'emergenza per un low cost in Norvegia, domani la massima estensione della nube sul nostro paese. Sempre dalla prima pagina della Stampa, Totti e Sfotti, è nell'articolo di Massimo Gramellini per la sua rubrica Buongiorno. E Afghanistan, ospedale vietato ai 3 volontari di Emergency. E poi ancora, l'apocalisse rinviata, sempre dalla prima pagina della Stampa. E IATA per decidere troppi 5 giorni. E poi vietato spiare di nascosto. Privacy e telecamere. Il garante mette i freni a 1,5 milioni di occhi elettronici in Italia. Ora chi verrà ripreso dovrà saperlo. Prima pagina del giornale. Non ringraziano chi gli salva la pelle. I 3 operatori sanitari rifiutano il volo di Stato. Si ripete il copione già visto con Giuliana Sgrena e le due Simone. Freddezza e sgarbi nei confronti del governo che li ha tirati fuori dai guai a caro prezzo. Comprensione invece per i tagliagole. La prima pagina del giornale prosegue con oggi si torna a volare ma negli aeroporti regna ancora il caos. Un'altra inchiesta fa tremare il palazzo. Puntano nuove intercettazioni, magistrati eccellenti, politici di primo piano nel faldone aperto dei PM di Roma. ma non comprate il giornale per questo articolo, perché poi dentro non si spiega niente. E poi l'Unità, prima pagina dell'Unità, come si uccide la RAI. Abbiamo tolto anche Ruffini, quello dell'ex direttore del TG3 è un caso di rimozione politica che ora si intreccia alla vicenda Minoli, dall'intercettazione di Trani al CDA che non si pronuncia. Fuori i partiti dalle nomine, il PD torna a occuparsi di conflitto di interessi e prepara una legge antitrust. Un comitato per ripensare la TV pubblica, il modello ricalchi le SPA. Sempre dalla prima pagina dell'Unità, scagionato Marrazzo, io vittima delle bugie, e chiude l'ospedale di Emergency, così si affonda la cooperazione. Concludiamo questa breve rassegna stampa delle prime pagine con il Sole 24 Ore e l'Europa ricomincia a volare. La nube di cenere, dalle 8 di oggi anche in Italia riapertura degli aeroporti. Il blocco costerà 125 milioni al nostro sistema. Poi ancora, la Merkel sorride al robot italiano, un mix di emozioni e innovazioni del Made in Italy. Si parla del salone di Hannover. E poi la Lana di Prato e il vento di Chicago, un romanzo PMI. Si parla ovviamente di piccole e medie imprese nel Sole 24 Ore. Quindi sono molti gli articoli che potremmo scegliere per voi su questa grande marasma della, questo grande mare dell'informazione quotidiana, e abbiamo scelto due o tre commenti interessanti sui casi più importanti. Ad esempio, su Emergency noi abbiamo scelto la pagina 2 de Il Giornale, che in otto piccoli quadratini rimette tutto ciò che è sono le domande topiche di questo di questa strana liberazione, anzi di più che peggio ancora di questa strana incarcerazione. Le leggiamo tutte. Le armi, chi le ha messe nell'ospedale e perché? Questa è la domanda chiave. Tutto nasce da due scatoloni ritrovati in un magazzino dell'ospedale di Emergency a Lashkargah, con dentro presunti giubbotti esplosivi, bombe a mano, pistole e munizioni. Gino Strada, fondatore della ONG, paventa un complotto ordito dai servizi afghani, magari con il via libera degli inglesi, per incastrare Emergency e togliere di mezzo dei testimoni scomodi. In custodia delle autorità a Kabul c'è ancora un afghano arrestato a Lashkargah, che sarebbe stato minacciato per nascondere le armi. Il governatore della provincia di Helmand ha sempre sostenuto che si trattava di un complotto talebano per ucciderlo. Le accuse erano gravissime, poi tutto è svanito. Chi mente? Da quando i tre italiani di Emergency erano stati arrestati, l'intelligence afghana ha fatto trapelare accuse gravissime nei loro confronti. Sui media di Kabul è apparsa addirittura l'incredibile storia degli agenti della polizia o dell'esercito afghani amputati senza motivo. A parte le fantasie, per una settimana le prove concrete sembravano certe per incastrare due degli arrestati, a cominciare da Marco Garatti. Poi le accuse sono cadute come un castello di carte. Le barbe finte afghane mentivano prima. Dopo, o in tutti e due i casi? Le prove. Vedremo mai le presunte intercettazioni? Il servizio segreto afghano aveva raccolto delle presunte prove, comprese le intercettazioni che, nonostante le smentite, erano state messe in parte a conoscenza del governo italiano perché venivano considerate compromettenti. Tenendo conto che dopo essere state considerate attendibili dagli afghani per diversi giorni, sono poi risultate insufficienti, per quale motivo non vengono rese note fugando ogni dubbio? L'ipotesi è che l'incartamento venga consegnato alla magistratura italiana, che a Roma ha aperto un fascicolo. Ma in Emergency c'è qualche mela marcia? Lo stesso Gino Strada faceva capire che su circa 1000 collaboratori nei tre ospedali può esserci qualcuno corrotto o sottoposto a minacce. A un certo punto ha parlato di una guardia dell'ospedale di Lashkargah, un personaggio che potrebbe essere coinvolto nella faccenda delle armi trovate in un magazzino. L'inchiesta. Su cosa indagano i carabinieri inviati a Kabul? Il procuratore aggiunto Pietro Saviotti ha aperto un fascicolo sulla vicenda. Secondo il Corriere della Sera, i reparti operativi speciali dei carabinieri andranno in Afghanistan a indagare al comando del colonnello Macilenti, un veterano delle inchieste sugli attacchi ai nostri soldati. Indagheranno su chi ha portato le armi, sui tre di Emergency, anche se sono stati scagionati, e su presunti complotti ai danni dello ONG. Inglesi e americani volevano cacciare Strada? Le denunce, spesso a senso unico, degli uomini di Emergency contro la NATO, le cure garantite dall'organizzazione ai feriti talebani, davano fastidio agli inglesi, che hanno 9000 uomini schierati nella provincia di Helmand. Forse il loro obiettivo era di levarsi di torno una spina politicizzata nel fianco, perennemente intenta a denunciare soprattutto le vittime civili della missione internazionale in Afghanistan. Il blitz all'ospedale è legato ad altri sequestri? Il responsabile di Emergency Lashkargah mediò per la liberazione dei due giornalisti sequestrati nella provincia di Helmand nel 2006 e nel 2007. Fu accusato di collusione con i talebani e arrestato, ma anche in quel caso le prove svanirono e fu rilasciato su pressione del governo Prodi. I servizi afghani giurarono vendetta per essere stati tagliati fuori dal controllo del rapimento. Il futuro. L'ONG italiana tornerà nella struttura di Lashkar Gah? L'ONG milanese sostiene che la chiusura dell'ospedale non faceva parte dell'accordo per il rilascio di Marco Garatti, Matteo Dell'Aira e Matteo Pagani. Secondo Strada, la decisione di rientrare dipenderà dalle trattative con il Ministero della Sanità afghano. Questo, come buon riassunto, era pagina 2 di Il Giornale. E proseguiamo su un articolo che ci sta a cuore perché si parla di giornali, giornalisti e di intercettazioni. Pagina 9 di La Repubblica. Intercettazioni, linea dura del PDL della legge Bavaglio per i giornalisti. Vietata la pubblicazione anche di un riassunto fino alla conclusione delle indagini preliminari. Le norme. Il PM, per chiedere un ascolto, non avrà più bisogno di evidenti indizi di colpevolezza, come aveva previsto la Camera, ma saranno necessari gravi indizi di reato. Entrata in vigore, la legge non riguarderà solo i processi futuri, ma anche quelli in cui sono già state disposte intercettazioni. Le toghe avranno 3 mesi di tempo per mettersi in regola con le nuove disposizioni. Battaglia fino all'ultimo sulla durata degli ascolti. Rispetto alla formula 30 giorni più 15 più 15, c'è l'ipotesi di poterle allungare in presenza di prove rilevanti che scaturiscono dall'intercettazione stessa. L'articolo è di Liana Milella, a pagina 9 di Repubblica, e si parla di intercettazione. Contro i giornalisti e quindi contro gli editori, la maggioranza compatta non molla di un millimetro. Anzi, se potesse, inasprirebbe ancora di più la riforma delle intercettazioni. Resterà rigida la regola per cui delle telefonate sbobinate non si potrà più pubblicare una riga, neppure per riassunto, fino alla chiusura delle indagini preliminari, cioè magari per anni. Addio diritto di cronaca su inchieste come quelle di Firenze, di Trani, di Calciopoli, solo per citare le ultime raccontate dai giornalisti. Sul resto il governo qualcosa è disposto a cedere, ma sul Bavaglio e alla stampa no. E visto che è la settimana del libro del diritto d'autore, come già ieri abbiamo parlato con Gian Antonio Stella del diritto d'autore, del copyright, anche questo sarà un buon articolo perché ci introdurrà poi al nostro ospite di oggi, Raffaele Fiengo, dottor Fiengo. Noi intanto proseguiamo questa rassegna stampa trattando di internazionalità. Anche ieri siamo soffermati sull'America, perché sono molte notizie che ci derivano, alcune sono veramente inquietanti. Ormai dopo molto tempo che Obama si è insediato sul trono di Washington, se possiamo chiamarlo così, ci chiediamo oggi cosa ne pensa quella parte di americani che non era con lui d'accordo. Beh, e la situazione sembra proprio abbastanza preoccupante, perché non è d'accordo ma in senso stretto, ovvero l'articolo di Federico Rampini da New York, tratto dalla Repubblica, pagina 15. Con i Kalashnikov a tracolla ben in vista, le tute mimetiche e il cranio rasato, alla faccia della protesta. Giovani atletici e muscolosi o uomini di mezza età col fisico da palestra. Non erano Marines schierati per proteggere la capitale federale. C'era anche qualche pancione gonfio di birra e un plotone di casalinghe. Erano i cittadini in armi venuti ad assediare Washington con un arsenale di guerra caricato sui pullman e sui SUV. Le milizie dell'estrema destra hanno marciato sulla capitale in difesa di un diritto ad armarsi, quello sancito dal secondo emendamento della Costituzione, che nessuno osa negargli. Lo hanno fatto a 2 passi dalla Casa Bianca. «Siamo in guerra!» ha urlato nel comizio Larry Pratt, presidente del Gun Owners of America, associazione di proprietari d'armi, e indicava quelli là, Barack Obama, il Congresso, i democratici. «Siamo in guerra e il campo avversario lo sa di essere in guerra, perché l'hanno cominciata loro. Stanno per venire a prenderci la nostra libertà, i nostri soldi, i nostri figli, i nostri beni. Vogliono tutto, sono una banda di socialisti. Hanno scelto ieri perché era l'anniversario dei primi scontri armati della guerra d'indipendenza. l'epopea della liberazione degli Stati Uniti dal giogo coloniale inglese, e in quegli eventi che ha radici la Costituzione americana, compreso il diritto dei cittadini ad armarsi. È il mito tenuto in vita nell'immaginario dell'estrema destra americana, l'allucinazione che vede nel governo federale di Washington un oppressore totalitario, contro il quale la legittima difesa consente tutto. Venite a prendercele se avete il coraggio, era la sfida su alcuni cartelli dei manifestanti. Questa è la leggenda metropolitana che infiamma gli animi. Da quando Obama è alla Casa Bianca, il tam-tam della destra ha sparso la voce che stiano per passare leggi restrittive sulle armi. Falso. Ma intanto le vendite di fucili e canne mozze sono in aumento esponenziale da un anno e mezzo, e gli esaltati del secondo emendamento non perdono un'occasione per sottolineare il loro diritto. Turmoil, carnage, sì, c'è veramente da spaventarsi. Quando una banda di estrema destra arriva tutta armata con fucili e pistole e gira tranquilla per la capitale. Ma chissà se succederà anche da noi un giorno o l'altro, ci aspettiamo di tutto. Noi intanto vorremmo proseguire parlando di un articolo invece che ci riguarda più o meno tutti. Si parla di scuola, non si finisce mai di parlare di scuola. La verità è che non è che non si finisce mai di imparare, è che non si finisce mai di parlare di scuola. Come già preannunciato in alcune prime pagine, l'abbiamo detto prima, la ministra Gelmini, il ministro dell'istruzione, ha aperto alla possibilità di avere degli insegnanti scelti su base regionale, in base alla residenza. Però nel frattempo non parla di quello che è più importante, che sta capitando proprio nella nostra regione. L'articolo è tratto da Il Mattino, pagina 13 della cronaca locale, è di Claudio Malfitano e si intitola "Tagli ai supplenti, scoppia la rivolta. Oltre 40 consigli d'istituto contestano il governo. Siamo senza soldi". Emergenza scuola, con i tagli per i supplenti sempre in agguato. 40 scuole padovane lanciano l'allarme con una lettera alla sovrintendente regionale Carmela Palumbo. Attendono trasferimenti dal governo anche per 50.000 euro e non ci sono i soldi per pagare le supplenze. Il risultato, quando mancano insegnanti, i ragazzi vengono divisi, distribuiti e parcheggiati in altre classi, scrivono i rappresentanti del consiglio d'istituto di tutta la provincia. Una situazione di emergenza che riguarda quasi tutte le scuole di ogni ordine e grado, come mai si era verificato prima d'ora. Smembrano le classi e così facendo si incide sulla qualità dell'offerta formativa, sottolinea Carlo Salmaso, docente dei COBAS. Una situazione dovuta all'esposizione finanziaria degli istituti con le banche. In pratica, i bilanci di molte scuole sarebbero ormai KO, tanto da non poter pagare le supplenze. È imbarazzante che tanti istituti vantino crediti dal ministero fin dal 2005. A volte non riescono a coprire neppure le spese ordinarie. Un'altra beffa per i genitori è la destinazione del contributo volontario per potenziare l'offerta formativa. Le scuole lo utilizzano sempre più per far fronte alle spese ordinarie e non per offrire più servizi. Il rischio è che muti da contributo volontario a contributo obbligatorio, diventando un secco aumento delle tasse di iscrizione per tutte le famiglie con figli a scuola. Ultimo capitolo, quello delle pulizie. Una nota del ministero riduce del 25% le spese di pulizia. In questo modo le scuole sono pulite ogni 2 giorni invece che ogni giorno. Accade soprattutto nelle elementari e nelle medie dell'Alta e del Piovese. In programma ci sono nuove riunioni del comitato il 22 aprile e il 3 maggio a Piazzola. Politica, internazionalità, poi cronaca locale ed infine la pagina della cultura. Molti sono gli articoli anche oggi che sono interessanti, noi ve li segnaliamo perché stiamo facendo un po' tardi e alcuni invece ve li leggiamo. Uno interessante si trova a pagina 27 di Corriere della Sera ed è la lettera della regista Cristina Comencini, regista ma anche scrittrice ma anche sceneggiatrice, lettera al direttore che parla di donne. Caro direttore, tutte le analisi della condizione femminile in Italia iniziano dalla demolizione dell'unico fondamentale movimento che in un paese immobile e dominato dalla Chiesa come il nostro ha aperto possibilità di pensiero, di vita e di lavoro alle donne, il movimento femminista. Al contrario di Susanna Tamaro, io ne ho fatto parte attivamente. Non ricordo riunioni dominate da effluvi di patchouli e canne, come scrive lei. ma incontri tra donne di età, classe sociale, situazioni familiari diverse che si scambiavano esperienze, discutevano dei loro diritti, delle loro aspirazioni, della violenza e dell'isolamento subiti per generazioni. L'articolo della Comencini e la lettera della Comencini pubblicata su Il Corriere della Sera, pagina 27, è una risposta a Susanna Tamaro, che demolisce sostanzialmente quello che è il femminismo, il movimento del femminismo. Dice che è stato sostanzialmente inutile, anzi che ha reso le donne meno libere. Sempre nella stessa pagina c'è un articolo, una lettera di Marina Terragni, che ha scritto proprio un libro, La scomparsa delle donne, sempre a pagina 27 del Corriere della Sera. Sempre per quanto riguarda la cultura, vi segnaliamo pagina 35 dell'Unità, l'articolo di Maria Grazia Gregori, che sostanzialmente intervista Peter Stein, uno dei più grandi registi viventi. L'intervista, il regista è l'uomo dei classici in Colossal, sostanzialmente, che ha rilanciato Salisburgo. Nato nel 1937, Peter Stein si è formato teatralmente a Monaco e nel primo spettacolo nel 1967 dirige il suo primo spettacolo Saved. E da lì una lunga carriera con nel 2000 ad esempio all'Expo di Hannover dirige il Faust di Goethe in versione integrale con la durata di 2 giorni, 80 attori e con protagonista Bruno Ganz. Nel 2007 mette in scena il Wallenstein di Klaus Maria Brandauer e molti altri successi. L'articolo invece fa riferimento alle proteste, allo scontento di Peter Stein, che non è affatto felice, cioè esce con un nuovo spettacolo che si intitola Demoni, il romanzo di Dostoevskij, però coglie l'occasione per lamentarsi per le condizioni di lavoro degli operatori di teatro. Ultimo articolo di cultura che vi segnaliamo oggi è dal Corriere della Sera, pagina 47, Napoli 2017, un futuro tutto da ridere. È un falso documentario, quello che si chiama in gergo un mockumentary, di Enrico Caria, praticamente di satira con una rivoluzionaria tesi antiproibizionista sulle droghe, incentrato a Napoli. Napoli 2017, la malavita è stata annientata e la città diventa più prospera, sicura, moderna del pianeta. Certo, è solo una bella favola, ma è la provocazione che lancia il film L'era legale, ovvero l'incredibile storia di Nicolino Amore, una sorta di sindaco del rione Sanità in versione futuribile. Sono appena iniziate le riprese di questo cosiddetto mockumentary, da mock, che in inglese vuol dire finto, interpretato da Patrizio Rispo, star delle soap Un posto al sole, diretto da Enrico Caria e prodotto da Renzo Rossellini, nel cast anche Cristina Donadio. Un finto documentario, insomma, in cui è protagonista un personaggio che ha molto in comune con quelli di Edoardo De Filippo, perché il sindaco Nicolino è un uomo semplice, uno del popolo, un piccolo artigiano appassionato di filosofia. È un uomo saggio che per un gioco della sorte si ritrova catapultato da un oscuro basso dei quartieri spagnoli sulla poltrona di primo cittadino della sua città. Ed è venuto il momento del nostro ospite. Pronto, dottor Fiengo?
Sono io, salve.
Buongiorno e benvenuto ai microfoni di Radio Bue.
Buongiorno a tutti.
Innanzitutto presentiamo un po' questo dottore, professore, giornalista e anche scrittore.
Ebbene sì.
Quante cose fa, mamma mia, cioè ce la fa a far tutto. Allora,
l'amore per la libertà di stampa, essenzialmente.
Ah, l'amore per la libertà di stampa, benissimo. È perché è proprio per questo che noi l'abbiamo contattata, perché questa settimana, il 25, si celebra la giornata mondiale del libro e del diritto d'autore. Ieri abbiamo sentito Gian Antonio Stella, che in realtà non è molto d'accordo con la libertà di diffusione, non di stampa, di diffusione dei mezzi, sia che siano musicali, sia che siano editoriali. E invece sappiamo che lei è dell'opinione contraria.
Ma è vero, io antepongo a tutto lo stato del mondo. Noi abbiamo con la globalizzazione una enorme necessità di trasmissione di saperi, di conoscenze, per uscire dall'ignoranza. È prioritario, quindi, rispetto a tutti gli altri beni, la libertà che essenzialmente i nuovi mezzi poi offrono, per esempio internet. Quindi la gratuità e la possibilità di diffondere al massimo le conoscenze è l'unico sistema per costruire un mondo più civile, più di uguali, quindi è alla base di tutto. questo prevale sugli interessi soggettivi degli autori, degli scrittori, degli artisti, vale per la musica, vale per i libri, vale per tutto, secondo me.
Ma il Gian Antonio Stella, sentito ieri, diceva, prospettava una vita dello scrittore non proprio felicissima. Lui diceva: mi sveglio alle 5 di mattina senza un momento di pausa per tutti i mesi in cui devo costruire il mio libro, non vedo perché poi devo regalarlo in giro. E lei cosa risponderebbe?
Ma io stimo Stella, è bravissimo, è un giornalista eccezionale e capisco anche quello che lui dice, però ripeto, io credo che anche Stella al fondo ha, diciamo, la voglia che tutti conoscano, siccome il problema principale al momento anche in Italia è un aspetto, chiamiamolo così, di ignoranza, di non sapere. Stella sa bene che il principio fondamentale dello Stato democratico è il principio della visibilità, della conoscenza, diciamo, sull'ignoranza prevale la conoscenza, quindi uno scrittore ha il massimo della soddisfazione quando tutti possono accedere, anche le persone più lontane, anche come mezzi, quindi io, chiaro che non è che deve fare la fame lo scrittore, e quindi io non è che ipotizzo un mondo in cui gli scrittori siano così i reietti della terra dal punto di vista dei beni materiali, non è, sarebbe assurdo, però l'attenzione all'aspetto della gratuità e alla libertà che poi il mezzo internet per esempio esalta al massimo, e ha visto che nessuno riesce a intaccare neanche il business più aspro e più difficile.
Beh, ad esempio, è una notizia recente che Paolo Coelho, noto scrittore internazionale, di fama internazionale, ha deciso di lasciare scaricare gratuitamente la traduzione dei propri libri in Russia, laddove l'industria editoriale non può permettersi di stamparli.
Ha fatto benissimo. E poi non è detto che questo non gli porti anche la vendita di più libri.
Ma lei...
Così. Per la musica.
Lei delle sue dispense, dei libri che scrive o che scriverà,
figuriamoci,
permetterebbe di scaricarli gratuitamente?
Sì.
Assolutamente sì. Va bene, c'era un altro argomento che di cui volevamo trattare con lei, sempre un po' che c'entra con la libertà di stampa, la libertà di diffusione, ed è la situazione della libertà di stampa nella nostra piccola Italia.
Beh, su questo c'è molto da dire, diciamo l'allarme è crescente, ma non è tanto perché non ci sia la libertà di stampa, delle diverse posizioni, l'abbiamo anche in eccesso se vogliamo, perché le contrapposizioni, quello che manca in questo paese, ed è certo questo, è l'indipendenza dei media. Allora, andiamo con ordine. Le parti in gioco hanno ciascuno diritto ovviamente a stampare giornali, avere televisioni, anche con gli eccessi che la proprietà può dare, le risorse, il denaro.
Per parte in gioco intendiamo...
La maggioranza e l'opposizione, okay. Grosso modo, nel mondo bipolare... E così noi le vediamo queste cose, non è lì il problema. Il problema è il fatto che non ci sia il giornalismo mai. Il giornalismo o è indipendente o non è. L'indipendenza è quella che parla a tutti. Per cui se non c'è, i cittadini appena arriva una notizia si schierano a prescindere dal valore della notizia. Le prendo un caso per capirci. Gaza. Quello che è avvenuto a Gaza da parte di Israele è un fatto che unanimemente viene, può essere condannato anche da chi ama Israele, io sono tra questi perché l'Olocausto è troppo importante per tralasciare, però il fatto che degli inermi, dei bambini, dei civili siano morti, siano stati uccisi in quelle circostanze con quell'aggressività dovrebbe trovare tutti d'accordo. Che cosa accade invece da noi? Che Anno Zero fa un bellissimo servizio su Gaza e però solo metà dell'opinione pubblica si schiera nonostante la forza dei fatti. Insomma, noi non abbiamo dentro il contesto informativo l'aspetto indipendenza che parla a tutti e forma l'opinione pubblica. Lei sa che Nanni Moretti e altri Diamanti, io stesso, sosteniamo che in Italia non si forma l'opinione pubblica, non si forma proprio, non è che ha difficoltà a formarsi, questo dà luogo a immobilismo e quindi è un vulnus alla libertà di manifestare il pensiero, è come se fosse claudicante.
Ma di chi è la colpa del fatto che l'opinione pubblica non si fermi? Dei lettori o degli scrittori?
Ma io credo che sia un po' strutturale, perché l'Italia è uscita dalla Seconda Guerra Mondiale senza degli strumenti che mettessero nell'agenda anche l'aspetto indipendenza. Avevamo la RAI che poteva essere così, perché essendo un servizio pubblico, però non è stata mai scelta la strada della BBC. La BBC in Inghilterra, così come adesso la radio televisione spagnola con Zapatero, hanno assunto un atteggiamento di separazione rispetto al governo e quindi parlano a tutti, hanno una funzione diversa sia dal governo che dall'opposizione, che è quella proprio di dare le informazioni, di costituire la base del funzionamento della democrazia. Noi in Italia non l'abbiamo avuto perché dopo la guerra sono state ripristinate le vecchie proprietà, sono diventate proprietà o dei partiti o dei gruppi economici e finanziari e quindi avevamo una pluralità di posizioni certamente, ma non avevamo questo germe dell'indipendenza. Per esempio, in Inghilterra, fin da prima della guerra, negli anni 20, l'Economist ha assunto un atteggiamento indipendente, pur essendo di una proprietà di azionisti, perché aveva un meccanismo per cui il giornale era separato dalla proprietà. Tant'è vero che l'Economist tuttora non risente della crisi, perché è molto credibile in tutto il mondo e funziona alla grande. In Italia Luigi Einaudi e Albertini provarono dopo la guerra ad applicare proprio al Corriere della Sera questo sistema dell'Economist, no? Creando una separazione tra la proprietà, gli azionisti e il giornale con degli strumenti, si chiamava comitato di fiduciari, board of trustees in inglese. Ma non è stato possibile, perché in Italia tutte le forze vogliono ognuno il proprio strumento, gli imprenditori, gli azionisti, hanno questo atteggiamento. Lei pensi, non so, per esempio il Resto del Carlino non pubblicava le notizie sul monopolio dello zucchero che provenivano dalla Comunità Europea perché era uno zuccheriero il proprietario. Il Messaggero di Roma, il giorno in cui è arrivato l'euro, ha fatto in prima pagina un titolo ridicolo dicendo è il momento di comprare le case. E quindi noi abbiamo tutte le informazioni, diciamo, di parte e non abbiamo un punto centrale, credibile, autorevole, che parli a tutti, per indipendente.
Ecco, dottor Fiengo, volevo chiederle, ma mi viene in mente, lei cosa ne pensa del New York Times, che è il, insomma, come padrone a Rupert Murdoch e che qualche volta si schiera...
No, non ha Robert Murdoch,
no, l'ho confuso.
Il Wall Street Journal, quello.
Che come proprietario a Rupert Murdoch e che, che ha dei conflitti di interessi poi nel nostro Stato. Quindi...
Non c'è dubbio, questo è giusto, è vero quello che lei dice, è una situazione che però di solito in tutti i paesi del mondo viene occidentali, viene riequilibrata dal fatto che ci sono dei media che invece pongono un'agenda con autonomia, perché se noi siamo soltanto al ping pong tra le forze interessate, diciamo, gli individui, i cittadini tendono a essere meno informati, fanno più fatica a orientarsi,
certo,
diciamo, verso la verità e quindi non funziona proprio. Noi poi in Italia abbiamo anche altri problemi, che non c'è un'abitudine e neanche una situazione legislativa che permetta la conoscenza degli atti pubblici. Questo è un altro problema che si lega al primo. Guardi che abbiamo veramente una situazione grave. Poi è chiaro che in questa situazione la televisione di basso profilo forma una sorta di senso comune con l'orizzonte corto e quindi le persone sono prive della loro capacità di conoscere.
Ma che cosa c'entra la pubblicazione degli atti pubblici con la libertà di informazione?
Beh, c'entra perché diciamo, la tradizione dei paesi a grande libertà, che non data da oggi, ha sempre visto la cosa pubblica trasparente. Per esempio, nel Nord Europa, in Norvegia, fin dal Settecento il borgomastro, se doveva costruire un ponticello, una chiesa, una scuola, durante i lavori o alla fine dei lavori apriva una stanza del comune, su un tavolo metteva tutti i documenti di quel lavoro, compreso i soldi che avevano dato al carrettiere per portare i mattoni. Questa è una tradizione, apriva poi ai cittadini che andavano a vedere su questo tavolo. Noi questo non l'abbiamo. Addirittura, dopo la Seconda Guerra Mondiale, in tutto il mondo occidentale sono nate queste leggi che si chiamano Freedom of Information Act, leggi che permettono a chiunque, neanche solo ai cittadini, di avere degli atti della pubblica amministrazione, ma anche gli atti banali, quelli che riguardano l'aria che respiriamo, l'acqua, la sanità, non so, il contratto di mensa della scuola, il contratto di pulizia dei treni, questo c'è dappertutto. Obama, per esempio, il primo atto di Obama è stato quello di introdurre di nuovo una serie di norme che allargavano questo per permettere, per esempio, come è avvenuto, di conoscere i documenti che riguardavano la tortura. Sono stati pubblicati 130-140 cartelle, atti dell'amministrazione che autorizzavano all'epoca, quando ci sono state le torture a Guantanamo. Ma questo su tutti i terreni. Pensi a Messina, dove sono morte delle persone perché delle case dichiarate inagibili e invece sono rimaste abitate. Quei documenti non sono stati resi pubblici, nel senso che sì, li potevano avere degli interessati all'interno di una causa per non andare via, ma noi non abbiamo un sistema, una legge che dia la trasparenza totale. Nel 2009 è stata fatta un'affermazione di principio faticosamente in una legge, nell'ultima legge Brunetta, ma è soltanto un'affermazione di principio. Invece un mio studente di Padova, facendo uno studio sul Freedom of Information Act americano, si è recato ad Aviano e c'era uno sportello e lui ha chiesto il rapporto degli aviatori sulla strage di Cermis e dopo un mese l'ha avuto. Non so se lei coglie la differenza, perché è chiaro che se c'è un flusso delle informazioni reali su tutti gli atti e tutti i livelli della pubblica amministrazione, il giornalismo poi fa la sua parte.
Però mi viene anche in mente che il nostro è un sistema che si incrocia e si incastra sul chiudo un occhio, amico mio, amico tuo. Lei riuscirebbe a immaginare quale un futuro futuribile in cui d'improvviso, da domani, tutti gli atti dell'amministrazione, che tutti un po' si aspettano siano un po' non totalmente, ecco, ligi e al dovere istituzionale, se tutti gli atti fossero pubblicati, oppure accessibili, ecco.
Questo che lei dice è un argomento che viene usato contro l'introduzione della legge, perché si dice, ma gli italiani sono litigiosi, per cui ogni atto conosciuto darebbe luogo a chissà quali controversie. Pensi per esempio a un sindaco, anche un sindaco per bene, che non so, per fare un lavoro chiama sempre una ditta perché si fida. È chiaro che se poi questo diventa totalmente trasparente, e si viene a sapere che sta usando sempre la stessa ditta, allora subito nascerebbe. Questo è vero, però bisogna per forza passare attraverso questo, perché ricordi una cosa, Norberto Bobbio ha scritto una frase bellissima che dice: il principio fondamentale dello Stato democratico è il principio di pubblicità, ovvero del potere visibile. Questa cosa qua è quella che manca nel nostro paese, perché questo è anche il paese dei misteri, che derivano non solo evidentemente dalla mancanza di legge, ma che non si risolvono mai, perché non ci sono mai le leggi che permettono di dare ai cittadini la possibilità di essere tali.
Beh, questo è verissimo, si parla ancora a distanza di 20, 30 anni, 40 anni di argomenti del secolo scorso ormai, che ancora si indaga, si cerca una verità o una nuova verità.
Esatto, io su questo non mi faccio illusioni, però sull'altro terreno, sul terreno più ordinario, per esempio della mensa nelle scuole, io penso che i cittadini potrebbero avere il modo per riappropriarsi della cosa pubblica. Non so, per esempio nelle scuole di Milano si mangia del pesce, il pangasio mi pare che si chiami, che secondo qualcuno ha il mercurio dentro. Ma perché si mangia? Perché costa meno e dentro i contratti ci sono delle scappatoie per guadagnare di più, contratti di mensa. Se è più automatico che io riesca a vedere questi contratti, fatti, forse i cittadini sono più partecipi e sentono di più anche la cosa pubblica. Se io, per esempio, i dati che riguardano l'acqua, lo stato dell'acqua, sono più accessibili e non semisegreti, se i dati sull'aria non sono manipolabili perché io li conosco direttamente, forse è più facile che il cittadino elegga delle persone e gli chieda di migliorare, chieda loro di migliorare l'aria.
Quindi,
di migliorare l'acqua.
La libertà di stampa parte innanzitutto dalla libertà della fonte di informazione.
Esatto.
Ho capito. Va bene, caro dottor Fiengo, siamo in conclusione di programma. Noi non possiamo che ringraziarla per questo suo intervento, è stato davvero, davvero interessante.
Buon lavoro e penso che da Padova nascono dei bei discorsi.
Bene, grazie mille, buona giornata. Abbiamo un po' sforato, ma il discorso era davvero interessante, ci sarebbe ancora milioni e milioni di cose da dire. Noi ringraziamo per l'intervento il professore dottor Francesco Fiengo, buonanotte, Raffaele Fiengo, e vi diamo appuntamento domani alle 11.30 sempre con Earth Intruders Rassegna Stampa. Grazie per l'ascolto e a tutti una buona giornata.
Ascoltando i podcast di Radio Bue, la web radio degli studenti dell'Università di Padova, www.radiobue.it.